voi. Voglio mandare a te. A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Quindi questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. La trasmissione che state ascoltando è Impatto, Voci contro le nocività. Impatto è la trasmissione che dai microfoni di Radio Onda Rossa ormai da qualche anno si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi, segnalarci, insomma, se vogliono costruirvi uno spazio porto nel giardino di casa, cosa che sembrava parossistica fino a qualche settimana fa, ma pare che in Puglia lo stiano veramente facendo. Potete, dicevamo, scriverci a impatto@ondarossa.info o volendo chiamarci in diretta allo 06 49 17 50. E quindi andiamo rapidamente a leggere la scaletta di oggi, che è abbastanza scarna. Scusate, un disguido tecnico.
Sì, scarna, ci faremo aggiornamenti per quello che riguarda i rifiuti, perché la città di Roma vive l'ennesima pseudo emergenza con la ripresa dell'attività turistica del centro città. L'AMA è stata colta impreparata, diciamo, o così dicono i giornali,
ma anche direi la riapertura dei locali non in centro città ma in tutti i locali dei quartieri della Movida, insomma, che chi ci vive e chi ci passa si è reso conto che i cassonetti traboccano.
Esatto, perché ancora ci sono i cassonetti dell'indifferenziato e niente, è stata presa così in contropiede, ma vabbè, questa è una problematica storica e ha rilanciato le soliti appetiti dei padroni della monnezza, che pretendono impianti e discariche. E la Regione Lazio ha risposto a questa situazione rinnovando alcune convenzioni, mettendoci una pezza con la discarica di Viterbo, ma insomma si vocifera anche di rimettere in auge invasi bloccati e impianti di trattamento sotto sequestro. Noi mandiamo una traccia e ci mettiamo in contatto con i castelli proprio per parlare un po' anche dell'iniziativa di sabato. Poi insomma continueremo con notizie sparse dall'Italia e dal mondo, perché insomma di cosette ne succedono e le problematiche purtroppo sono sempre le stesse e la situazione che ci vediamo legata alla pandemia non ha certo alleviato, anzi semmai ha intensificato lo sfruttamento e anche insomma la mera e meschina giustificazione delle devastazioni ambientali, perché insomma bisogna far ripartire l'economia, ma insomma di quale economia parliamo, vantaggi per chi? Va bene, a tra pochissimo.
Mm-hmm. gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Rientriamo in diretta perché ci siamo messi in contatto con i Castelli. Pronto, ci senti?
Sì, sì.
Pronto, ciao. Allora, ciao. Ti ho anticipato che abbiamo accennato appena del fatto che i capzonetti di Roma stanno traboccando e che quindi per giustificare questa cosa e per approfittare un po' di questa piccola emergenza sono venuti fuori, è stata trovata una soluzione tampone, ma poi sono venute fuori una serie di ipotesi e progetti vari di cui appunto ti volevamo chiedere. E quindi niente, vai.
Sì. Vabbè. Che sia questo rimpallo fra comune e regione sulla situazione dei rifiuti a Roma è largamente noto. Che quello che aveva previsto l'amministrazione Raggi, 5 Stelle eccetera, rispetto all'argomento è andato del tutto deluso o comunque evaso. E per cui c'è questa situazione che ha portato a queste prima ordinanze varie regionali che successivamente modificate, che tuttora in piedi, che prevedono l'obbligo per il Comune di Roma di indicare almeno un sito di scarica e un nuovo impianto di trattamento, e poi appunto nelle ultime determinazioni regionali questa cosa si è estesa da Roma Capitale a tutta l'area metropolitana. Per cui se uno volesse leggere così la lettera di questa disposizione o invito, si tratterebbero di due impianti di scarica e di due impianti di trattamento. Questo in linea è tutto teorica. Dopodiché c'è una ordinanza ultima del 14 giugno scorso con la quale appunto Zingaretti assume il fatto che Roma possa portare le eccedenze dei rifiuti alla discarica di Viterbo fino a fine mese, e comunque assume come proprio il programma prospettato da Egioi, quindi i TMB di Cerroni, quindi a Malagrotta, che prospettavano fino a fine anno praticamente, anche nella prima parte dell'anno successivo, l'esportazione degli effetti della lavorazione dei TMB appunto di Malagrotta 1 e 2 in tutta una serie di località dell'Italia meridionale, centrale e settentrionale, quindi da Taranto all'Abruzzo, a Bergamo, Mantova eccetera eccetera, perché è venuta meno invece la disponibilità di un posto in Emilia Romagna, Sogliano mi pare che si chiama, che ha esaurito. Questo sul piano diciamo tecnico, politico, amministrativo eccetera eccetera. Dopodiché c'è stato un vario sprologio giornalistico con titoloni vari su Primo, dove sarebbe stata fatta la discarica di Roma. Poi c'è il piano industriale dell'AMA che dovrebbe prevedere varie cose, fra cui un TMB da 540.000 tonnellate nell'ultimo metro disponibile del, che cazzo, è 12° municipio, qualcosa del genere, sulla Laurentina a prossimità a Santa Palomba, e altre amenità, l'acquisto della TMB di altissimi ad Aprilia, insomma cose ventilate, cose di questo genere. Dopodiché pare che sia aperta addirittura un tavolo nazionale con il ministro della transizione funeraria ecologica, quella che è, e che di conserva con il Ministero degli Interni addirittura prospetterebbe un intervento di requisizione per sia dei Fosso Crepacuore, quindi Civitavecchia, sia Roccasecca, per implementare quegli impianti che sono in parte chiusi, in parte in via di esaurimento, con nuove buche e nuove discariche. E il Comune di Roma prospetta di riaprire addirittura Colleferro, con intesa come discarica, e quindi poi qualcuno ha addirittura, sia Tempo, Corriere della Sera, eccetera, eccetera, hanno prospettato, hanno ritirato in ballo pure quello che rimaneva della discarica di Roncigliano Albano, ex Pontina Ambiente, oggi Eco Ambiente SRL di Borgo Montello, che ha un invaso, un settimo invaso con 87.000 metri cubi ancora disponibili da quando tutto quanto l'impianto è stato bloccato a seguito dell'incendio del TMB. Quindi c'è tutto questo merimovo generale che allo stato ancora non ha prodotto ulteriori disastri, ma che annuncia invece un sacco di casini. Vabbè, insomma, sono in piedi fra l'altro conferenze di servizi su discariche varie, delle società varie, tipo a Paguro, che sta all'estremo confine del comune di Aprilia, vicino ai comuni di Arde, a Riccio, Albano, eccetera, eccetera, e poi appunto quello che dovrebbe arrivare. Una cosa che addirittura è stata ventilata è che dopo che Zingaretti ha detto guarda che fare un TMB da grosso come quello eccetera eccetera non va bene perché è una tecnologia obsoleta, allora guarda che e qualcuno ha prospettato la possibilità che questa l'ipotesi fantasmagorica dell'AMA diventi un tipo Colleferro Hub, Colleferro 2, ovvero un altro impianto che loro chiamano di multimateriale, che in pratica invece è essenzialmente un grosso impianto di trattamento dell'umido per produrre biometano. Allo stato però di formale non c'è un tubo, queste cose, i progetti vari in teoria dovrebbero essere presentati appunto all'apposito ufficio regionale e si dovrebbe discutere di queste storie, però ecco. Poi dopodiché da noi ci stanno pure dei mezzi sonati che in questo periodo tendono a farsi vedere, prospettano iniziative che ci costringono a appunto anche a noi uscire in piazza. E vabbè, ma questa è altra storia, se vuoi ne parliamo, ma comunque
insomma. Senti, no, appunto, ma sì. Sabato c'è stato questo presidio lì alla discarica, poi sono effettivamente venuti alcuni sindaci a parlare della situazione e magari la cosa più interessante è cosa hanno detto questi signori e che intendono fare, se hanno le idee chiare sulla situazione generale, insomma, oppure è stato uno spottone.
No, ma dunque dei sindaci effettivi presenti ci stava quello di Albano, quello di Ardea e di Castel Gandolfo, poi ci stanno i vice sindaci di Ariccia, Lanuvio e me pare basta, eccetera. Comunque questa iniziativa non era la nostra. Ma di questo gruppo che ultimamente si muove moltissimo de fuoriusciti del coordinamento in collaborazione con i comitati di quartiere, liste elettorali e gente improbabile, e comunque le amministrazioni locali, soprattutto quella albana, è estremamente preoccupata perché e fra l'altro l'ex sindaco di Albano Marini mi ha fermato e mi ha detto a lungo della sua preoccupazione, poi io francamente non ho capito, ma credo riferita essenzialmente a sto famoso impianto di Santa Palomba. La questione, lì questi sindaci che voi che hanno detto? Non hanno detto un tubo, assolutamente niente, cioè gente che tra l'altro è scappata immediatamente dopo aver detto le solite cose e non ha potuto ascoltare i nostri interventi che noi abbiamo prodotto con la nostra autonoma amplificazione, i nostri autonomi striscioni e la presenza dei cittadini. Noi abbiamo portato i cittadini, loro hanno portato dei catafalchi, che qualcuno, addirittura il sindaco Albano, ha avuto il coraggio di parlare di bonifiche, non lo sa che è in corso una bonifica che è fallita nel settimo invaso della discarica di Roncigliano a causa della presenza di idrocarburi su 4 pozzi indagati, 2 sono assolutamente colpiti da vario tipo di idrocarburi e quindi dopo 10 anni questo dovrebbe significare che il sito va chiuso, perché stando alla lettera della 152 del 2006, cioè il cosiddetto codice ambientale, insomma, vabbè. E per il resto niente, cioè grande dichiarazione di opposizione, ma farfuglia, non sa e non si rende conto, non sa di che cosa sta parlando, e in generale mi riferisco soprattutto a quelli diversi da quello d'Albano. E il sindaco di Ardea, che doveva rispondere la mancanza delle fogne e dell'acqua cosiddetta pubblica, comunque dell'acquedotto comunale, per una fascia di popolazione estremamente estesa e comunque sicuramente di tutti i villaggi a valle della discarica, ha pensato bene di tagliare la corda il prima possibile. Però appunto ci abbiamo conferme, tra l'altro in questa zona, che se dovrebbe arrivare dopo 12 anni e da quando è cominciata, e dopo 40 anni dall'edificazione, a fare questa gara, hanno finito i passaggi dei soldi, eccetera, ci dovrebbe essere una gara semplificata che dovrebbe portare finalmente a costruire questa condotta da 1,5 chilometri che consentirebbe di collegare i vari villaggi Ardeatino, Valle Gaia, Montagnano, eccetera, al depuratore di Montagnanello. E pare che appunto è in corso invece il passaggio di mano tra l'idrica che era municipalizzata di Ardea e Acea, che dovrebbe quindi preludere al fatto che, udite, entro forse un anno e mezzo, questo si è lasciato trapelare dai grandi uffici, e arriva pure l'acquedotto. Appena si nota appena che ci sta proprio lì vicino un piano di lottizzazione da parte della DEA, che è quella che voleva costruire pure sui terreni di Parnasi e a Marino, e che stavolta c'ha un paio di progettoni da diversi milioni di metri cubi, da piazza di co-housing ed altro, da piazzare a non più di 3 km di distanza dalla discarica. Lì hanno fatto tutte quante le opere di urbanizzazione primaria, per cui ci stanno già i collegamenti fognari, le strade, eccetera eccetera, e poi arriveranno appunto queste palazzine da 7-8 piani in mezzo al deserto. Lì sì, sotto le discariche per avere i fogni tocca appunto crepate, non so, diversi decenni. Questo è il quadro. Altri veramente cose pietose, ci hanno chiamato dei presunti falsi comitati, che ovviamente non sanno di un cazzo, insomma, assolutamente nulla. Hanno pagato anche un disgraziato che suona la tromba e che si è esibito nell'inno nazionale, insomma, vabbè, questo come si dice?
Sì, no, beh, noi ci fa molto preoccupare il fatto che c'è la campagna elettorale e quindi per il comune di Roma, e quindi un po' tutte le cricche stanno ungendo e insomma indirizzando i loro interessi su qualche candidato. La Raggi, che non c'ha nel municipio di Santa Palomba, ha messo un piede in baraccone assurdo e non sa manco di che, cioè, da come parla scada continuamente dalle nuvole. Ma se lì il comune di Roma deve fare l'housing sociale e il capannone più grande dell'AMA mai visto e non so che cos'altro, e lei non sa mai di che si sta a parlare, diventa tragico, perché poi magari queste cose si fanno, la tipa sparisce Quindi c'è una concentrazione di interessi molto preoccupante. Dall'altra parte, ad Albano, a poche decine di metri, c'è la discarica, e nel contesto delle elezioni non è, insomma, non è, non mette, cioè, non fa star per niente sereni. Poi, fino a che non si eleggerà qualcuno, magari è difficile che le cose più pesanti vadano in porto, però.
Sì, no, in ogni caso c'è la questione di chiarire, cioè ci stanno degli atti amministrativi, c'è un piano regionale dei rifiuti che dice delle cose, tra l'altro dice che non vanno più fatti i DMB, dall'altra c'è appunto una municipalizzata come quella romana che ti propone degli impianti mostruosi che si chiamano TMB, e questa cosa pare che appunto possa essere tranquillamente concepita, cioè chiaramente è un problema di collegamento neuronale che evidentemente salta. E Araggi ha detto che vabbè, c'è un TMB già fatto a Guidonia, ne abbiamo già parlato anche in radio a lungo, quindi c'è un'infamia, fra l'altro Guidonia c'ha l'amministrazione 5 Stelle, quindi il sindaco locale è cascato sotto dalla sedia, insomma, per ragioni evidenti. E per il resto addirittura hanno proposto, loro hanno proposto di riaprire il Colleferro, che vuol dire che c'hanno veramente non si sa che cosa dentro la capoccia, e poi il resto che continua a mancare, dovevano fare 100 isole ecologiche, comprare centinaia di impianti a trattamento dell'umido secondo enorme comandate da Cristo, non hanno fatto un cazzo, e anzi, cioè sono passati, hanno fatto un passo indietro sul terreno della raccolta differenziata, e cioè il mezzi e uomini dell'AMA stanno ridotti al lumicino, e questo è, però sul territorio prossimo è chiaro che c'è sempre la possibilità di fare ulteriori casini. Però insomma ci stanno probabilmente, credo ci siano dei limiti all'umana ignominia. Noi contiamo di incontrare il responsabile dei rifiuti ultimo, certo, signor Vito Consoli, che pare che sia molto nelle maniche pure di altri in questo territorio, per farsi spiegare, avere l'interpretazione autentica delle ordinanze della Tosini ultime, che riguardano sia la nostra discarica, sia l'ultimo settimo invaso, sia il destino del TMB con il tentativo di fare il biometano che è andato a Zampe per aria ultimamente. E quindi se sapremo qualcosa di più poi ci daremo una regolata.
Sì, sicuramente questo, tutto quello che riguarda il mondo dello smaltimento dei rifiuti è sempre molto irrequieto e mette in difficoltà le forze politiche, se la popolazione si dà da fare. E quindi insomma sarà da continuare a tenere alta l'attenzione su tutte queste vicende anche negli altri territori, perché insomma con la scusa delle ripartenze, quindi con una legislazione più morbida, insomma si può cercare di far passare delle vere porcherie che invece sono ormai insomma defunte, perché insomma parlavamo di cose veramente solo dannose e inutili, e quindi pure i progetti del recovery plan, il finanziamento insomma un po' ormai liberalizzato per le biomasse, per la produzione di metano magari da autotrasporto,
Sì, ne abbiamo parlato pure in radio, insomma, abbastanza a lungo, però mo arrivano i soldi, ho detto sta più di un miliardo, solo c'è scritto con chiarezza massimizzare l'uso del gas, in particolare il biometano. Quindi credo che torneranno alla carica qui da noi per quanto riguarda queste proposte, e poi soprattutto a livello nazionale. Poi c'è sto Cingolani che è una favola, insomma, no? Cioè, impianti nucleari a 300 megawatt, non si può portare la monnezza fuori dai 500 km, quindi forse un bel inceneratore di ultima generazione, come dice lui, potrebbe andare anche bene.
Ponte suo stretto, ATAV, cavalli di battaglia
del
Berlusca dell'anni 90.
La fusione nucleare, l'idrogeno, l'ira di Dio, insomma, le spedizioni su Venere, certo. stiamo così.
Sì, guarda, poi magari sulle spedizioni su Venere ne parliamo dopo una pausa, che c'è un progettino carino da schiaffare in Puglia. Poi vediamo quanto è una boiata o è vero sui la viaggi
Puglia
spaziali.
La Puglia è andata, via, tippe, toppe, tappe. Vabbè, bravo.
Tocca
bravo.
A vedere se poi il gas scorre nei tubi.
Sì, ok.
Okay. Vabbè. Allora, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento e insomma sicuramente durante il periodo estivo non mancheranno le problematiche. Vediamo, insomma, se
dovrebbe essere da un momento all'altro, se dovrebbe sentire sto grande ministro che ci dice qualcosa di più
che
sulla monnezza romana.
Ah, ok. Vabbè, ma si accorgerà ben presto che è un ginepraio assurdo e se non vai via qualche mazzata come tutti i suoi predecessori e accontenta tutti non è possibile, dovrà fare molta attenzione, perché insomma anche in passato molti altri commissari, ministri sono arrivati.
Per ora hanno arrestato solo i direttori generali.
Sì, però sono arrivati baldanzosi e poi si sono accorti che c'è uno scontro tra lobby fortissimo e loro parlano, ma poi non possono nemmeno mettere in piedi quello che dicono, perché qualcun altro non è d'accordo che sta nella partita, non i poveri concittadini, popolazione che è oppressa dalle, insomma, dalle nocività prodotti da questi signori. Cioè, insomma, lo scontro è stato sempre molto significativo. Va bene, dai, allora vediamo che succede e ci risentiamo alla prossima.
D'accordo, ciao.
Ciao.
Allora noi chiudiamo la corrispondenza e mettiamo una traccia.
Detonando a porra.
E rientriamo in voce, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. La trasmissione che state ascoltando è Impatto, voci contro le nocività. E quindi dopo la nostra usuale parentesi obbligatoria sulla mondezza romana, iniziamo un po' una rassegna stampa delle varie notizie che si sono susseguite negli ultimi periodi.
Sì, perché le attività nocive dell'essere umano e delle attività economiche capitalistiche, insomma, non mancano, e insomma viviamo una stagione di cambiamenti climatici causati proprio da queste attività industriali, insomma, sproporzionate alla capacità del pianeta di rigenerarsi, con conseguenze nefaste sia per l'ambiente che per chi poi non gode dei profitti di tutto questo baraccone. E insomma, da sempre ci siamo opposti al nucleare e a questa tecnologia che non è sicura e gli esseri umani non sono in grado di gestirla correttamente.
Sì, dunque la notizia non è sicura, di cui vogliamo parlare, non è sicuramente recente, ma non ne abbiamo parlato nelle scorse trasmissioni, quindi ci occupiamo un attimo della paventata esplosione della centrale nucleare cinese di Taishan, che è nei pressi di Hong Kong. Paventata perché questa cosiddetta esplosione esiste solamente nei giornali occidentali, non in quelli di altre, insomma, altri indirizzi politici, a parte l'India, i giornali indiani è molto presente, ma questo perché la Cina è il grande nemico sia dell'Occidente che dell'India, quindi non è un caso che questo tipo di notizia rimbalzi su queste testate. Quello che è successo è che questa centrale nucleare, che è costruita per due terzi da compagnie cinesi statali e per un terzo da la compagnia francese Euratom, ha visto un accumulo di gas nobili. Questo accumulo di gas nobili è stato comunicato dai francesi non all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, bensì direttamente agli Stati Uniti, senza un vero motivo, perché gli Stati Uniti sicuramente non sono un'autorità addetta al controllo internazionale delle centrali nucleari. Quindi questa cosa è già strana, e poi ovviamente la notizia è uscita durante la riunione della NATO di metà giugno, quando la comunicazione era di una o due settimane prima. E quindi chiaramente tutto questo rientra anche nel disegno statunitense di isolare la Cina. Abbiamo visto appunto questo tira e molla con la Russia, appunto l'appoggio degli Stati Uniti paventato agli attacchi con droni turchi ucraini nel Donbass, che ha visto dall'altra parte la Russia accumulare truppe dalla sua parte di confine. C'è stato un allarmismo su tutti i giornali, che poi pian piano è sfumato fino all'incontro tra Biden e Putin della settimana scorsa, mi pare, in cui fondamentalmente gli americani stanno usando il bastone e la carota contro la Russia, perché pian piano abbandoni l'allineamento con la Cina. Insomma, il grande nemico è sempre la Cina. Stessa cosa si può dire sul accordo nucleare iraniano, che vedrà appunto gli Stati Uniti chiedere, in cambio dell'abbandono delle sanzioni all'Iran, anche probabilmente un allontanamento dell'Iran dalla Cina. Infatti l'Iran adesso il petrolio lo vende alla Cina, dato che non lo può vendere all'Occidente, e quindi questo è più o meno il quadro. In questo quadro appunto sono venute fuori queste notizie allarmanti su questa centrale nucleare. Ora, questo è successo perché gli Stati Uniti stanno pensando a una serie di sanzioni a chi compartecipi con le aziende energetiche cinesi, E i francesi, ovviamente, dato che si stanno appoggiando su una serie di brevetti, una serie di brevetti statunitensi per le loro centrali nucleari, anche la tecnologia della centrale nucleare in Cina si appoggia su alcuni brevetti statunitensi che sono passati tramite i progetti francesi. I francesi, le compagnie francesi potrebbero essere passibili di boicottaggio da parte degli Stati Uniti, cosa che ovviamente la Francia vuole evitare, e per questo sono stati più realisti del re e sono andati dritti dritti agli Stati Uniti a denunciare questo incidente, anche per allontanare un po' le polemiche dal il progetto delle centrali nucleari francesi, le centrali nucleari di terza generazione avanzata, che deve rimanere al di fuori di ogni dubbio. Insomma, sui giornali non è stato assolutamente messo in dubbio che sia la tecnologia francese a dover essere messa nel mirino, quanto la gestione cinese di questa centrale nucleare.
Ma quindi mi pare di capire, per tutta una serie di risorse energetiche strategiche, praticamente il libero mercato non c'è.
Chiaramente no, chiaramente no. Libero mercato era un qualcosa che esisteva, non so, tra il fine anni 90 e inizio 2000, quando
sempre gli stessi,
quando il controllo esatto era univoco. Adesso che il mondo sta diventando più complicato, si ricomincia a parlare di blocchi, sanzioni, eccetera eccetera. Quindi quello che è successo di base in questa centrale nucleare, da quello che sono riuscite ad ammettere le autorità cinesi, è stato il danneggiamento di 5 barre di combustibile. Ora, all'interno, insomma, le barre di combustibile sono contenute all'interno di una guaina di zirconio, una guaina molto dura, che dovrebbe tenere assieme tutto quello che c'è dentro. Le barre sono metalliche solamente all'inizio della fissione, poi man mano che la reazione va avanti, all'interno l'uranio si trasforma in svariati altri elementi, quindi all'interno delle barre inizia a esserci una specie di, non è più una barra metallica solida, ma esserci una specie di sabbietta rugginosa, anche ricca di sostanze gassose, quindi di gas nobili, che non si legano a nient'altro e quindi non fanno un bel legame metallico. Questi gas nobili, in caso di danneggiamento di questa guaina di zirconio, vengono liberati e quindi si accumulano all'interno del reattore e devono essere in qualche modo smaltiti. Essendo gas, è molto complicato lo smaltimento, non possono essere trattati come scorie di diverso tipo. E quello che ha allarmato i giornali di mezzo mondo è che i cinesi, per sicurezza, hanno aumentato i limiti accettabili della radioattività a 100 km di raggio attorno alla centrale, quindi aspettandosi di dover liberare in qualche modo questi gas nobili in atmosfera. La cosa demenziale, che ovviamente si legge su tutti i giornali, è il paragone di questo tipo di incidenti a Chernobyl. Questo perché ci siamo dimenticati che molto più di recente è saltata in aria una centrale nucleare in Giappone che si chiama Fukushima, non so se ce ne ricordiamo, è successo 10 anni fa, precisi, però continuiamo a paventare il problema Chernobyl, perché appunto essendo Fukushima una centrale nucleare di terza generazione avanzata di tipo occidentale, quelle non possono fallire, e quindi se è successo non è successo in realtà.
Installate in un paese amico che quest'anno poi proverà a far svolgere sul suo territorio le Olimpiadi del rilancio del paese dopo quel disastro. La TEPCO, che è la società che gestisce ancora il sito di Fukushima, ha speso molti soldi in pubblicità e propaganda per queste Olimpiadi, e però proprio al ridosso dell'inizio delle Olimpiadi, spostate per la pandemia al 2021, proprio a ridosso di queste Olimpiadi c'è stato lo sversamento in mare di nuovo, perché continueranno, acque radioattive vengono continuamente immagazzinate e a un certo punto si arriva al punto di saturamento dei magazzini, bisogna smaltirle, quindi polemiche, ma poi alla fine questi fanno come gli pare e sversano l'acqua che serve per tenere sotto controllo quel gran casino che è l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, che è ben peggiore semmai di Chernobyl.
Sì, di parecchi ordini di grandezza. Ah no, no di Chernobyl non si sa, probabilmente se la giocano, ma di questo incidente paventato a questa centrale nucleare cinese sicuramente di parecchi ordini di grandezza. Per ora non è stata segnalata alcuna perdita, altrimenti insomma sarebbe uscito sicuramente su tutti i giornali, perché perdite radioattive di questa portata non passano sicuramente inosservate. Per ora non c'è stata. La questione è che probabilmente le autorità cinesi avrebbero dovuto bloccare il reattore per poter estrarre le barre, cosa che hanno deciso di non fare, quindi non sappiamo benissimo cosa stia succedendo all'interno di quella centrale nucleare. Comunque, se ci fosse un incidente probabilmente non andrebbe paragonato a Chernobyl, è abbastanza improprio quanto ad altri tipi di incidenti, neanche Fukushima, perché probabilmente non ci sarà una produzione di idrogeno e non dovrebbe esserci uno scioglimento delle barre, insomma il famoso meltdown. Però comunque è un tipo di incidente abbastanza previsto all'interno dei manuali per quel che riguarda le centrali nucleari. Le centrali nucleari hanno tutta una serie di valvole di bypass atte a rilasciare in atmosfera questo tipo di gas nel caso in cui si accumulino. Questa cosa deve passare attraverso una serie di filtraggi, non sappiamo bene se stiano avvenendo, insomma ancora è tutta piuttosto aria fritta. Sicuramente l'unica notizia è che i giornali come al solito sono allarmisti e sicuramente non portano un'opinione oggettiva, diciamo, di quello che sta succedendo, ma vanno abbastanza sulle ali delle emozioni che arrivano di solito da Washington, insomma.
Ok, quindi le contrapposizioni geopolitiche in questo ambito pesano moltissimo, anzi sono la cosa importante. Il resto, se qualcuno si ammala per via delle radiazioni, non gli frega un cazzo a nessuno, però insomma noi abbiamo tutta un'altra prospettiva. Poi tra l'altro il ministro della transizione ecologica, questo oscuro lobbista messo da questo governo di unità salvezza nazionale, tutti insieme appassionatamente a farsi l'affari di loro, se ne esce con delle porcate assurde, tra cui poi i piccoli reattori puliti, sicuri, da schiaffare un po' dovunque, quando insomma l'Italia ha detto no al nucleare già un paio di volte, e non siamo sicuramente nessuno è in grado di gestire quelle situazioni in maniera sicura, però insomma continuano e ci riprovano.
Sì, poi chiaramente parlare di nuove centrali nucleari senza essere neanche in grado di identificare un deposito unico di scorie o insomma percorsi di trattamento delle scorie che ricordiamo l'Italia ha prodotto 50 anni fa, quindi non siamo in grado di trattare le scorie prodotte 50 anni fa, pensiamo di accumularne di nuove, che appunto completamente senza senso, insomma completamente aria fritta. Giusto per dare il là, cioè insomma uno la butta lì, poi vediamo quali sono le reazioni. Però
la mangiatoia pubblica è sempre ghiotta, sarebbe tutta una operazione, un investimento del nostro paese, dalle nostre tasse e dai debiti che ci costringono a fare, e quindi ha voglia da elargire soldi alle lobby del nucleare per questo tipo di operazioni. Sicuramente questo ministro della transizione ecologica è quanto di peggio c'è nello scenario politico in questo momento il nostro paese, con uno dei peggiori governi mai visti prima. E insomma c'è da rimboccarsi sicuramente le maniche. Andiamo con un po' di musica e rientriamo tra poco. If everybody had a notion across the USA, then everybody'd be serving like California. You see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch them surfing at Nelson, Ventura County Barn, outside, 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 outside,
real soon. We're waxing down our sewer. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving. Serving USA. Pacific Palisades, inside, outside, Cuba, San Onofre and Sun, inside, outside, Cuba, right on the beach of LA, inside, outside, Cuba, all over Hawaii, inside, outside, Cuba, at Miami Bay, inside, outside, everybody's gonna serve, serving USA.
Allora, bentornati dalle frequenze di Radio Onda Rossa, continuiamo con Impatto e insomma, visto che è il 21 luglio e le temperature in città, ma un po' su tutto il paese, sono schizzate in maniera impressionante, caldo e afa, insomma, rompono le scatole, molti magari sono già andati o andranno al mare a fare il bagno, ma purtroppo in questo paese, il paese del mare, circondato per quasi tutta la sua totalità dal mare, con una tradizione marinaresca tra le più importanti al mondo, c'ha però una situazione di inquinamento delle sue coste emblematica e preoccupante. Quindi consigliamo a tutti di monitorare quando si va in una località balneare quello che è successo magari anche 15-20 giorni prima per scoprire che ci sono divieti non rispettati, ma ci sono, per scoprire che ci sono stati problemi e per evitare anche brutte sorprese, perché insomma fare il bagno nell'acqua di mare inquinata qualche problema poi lo crea sempre. E niente, insomma, nelle regioni del meridione, in Sicilia, la stagione per delle temperature è cominciata prima e già ai primi e già verso fine maggio l'ARPA siciliana, l'Agenzia per il Monitoraggio Ambientale, aveva dato dei divieti di balneazioni nelle spiagge della provincia di Palermo. Uguale, nello stesso periodo, sempre fine maggio, primi giugno, cominciano ad apparire i primi divieti di balneazione nelle Marche e in Calabria, a Cinzanova Marche e in Emilia Romagna, nel caso più emblematico, quello di Rimini, del 20 maggio, dove c'è il divieto di balneazione sulla costa di Rimini legata ai lavori e agli interventi che stavano facendo su uno dei depuratori di gestione dell'ERA. Insomma, era una società che conosciamo molto bene perché si occupa di un sacco di attività legate al risanamento ambientale, discariche di MB, inceneritori e depuratori delle fognature, che molto spesso sono questi a creare grossissimi problemi, perché sparano bombe ultra concentrate di sostanze non depurate molto bene e che reagiscono in maniera violenta soprattutto a ridosso delle zone dove sboccano i fossi. E quindi Rimini ha avuto appunto a fine maggio, primi di giugno, già un divieto di balneazione legato a questi lavori. Insomma, i casi non mancheranno, c'è da ricordare che per la provincia di Roma, da Civitavecchia a Nettuno, è tutto un susseguirsi anche quest'anno di divieti di balneazione ai lati per un paio di cento metri di tutti i fossi presenti sulla costa romana della provincia di Roma. Ripetiamo, da Civitavecchia a Nettuno, 200 metri alla destra e alla sinistra di tutti i fossi, c'è ufficialmente un divieto di balneazione. Insomma, la qualità dell'acqua deve essere sempre pessima e insomma è anche lì subito dopo, nei dintorni, sicuramente non migliora, quindi fare attenzione. E vediamo se ci saranno le solite escalation. Da questo punto di vista aumentano i turisti, aumenta l'afflusso, le presenze sulle città costiere, i depuratori non reggono botta, sono sottodimensionati e niente, sparano queste bombe particolarmente concentrate di inquinanti che poi creano i soliti problemi a chi sta lì in quel momento. Insomma, questo è quanto e vediamo che cosa, se si ripeterà, ma noi pensiamo di più, questo squallido scenario anche quest'anno.
I'm a fool.
quindi rientriamo in voce per la chiusura di Impatto, appunto questo è Impatto che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Di solito questo spazio è occupato da appuntamenti e appuntamenti della radio, quindi che cosa abbiamo?
Ma guarda, sicuramente questo fine settimana, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27, tre giorni di campeggio no TAV in Val di Susa, a Chiomonte. Il venerdì parte l'allestimento del campeggio e poi tre giorni di iniziative, dibattiti e mobilitazioni, insomma, contro la TAV, contro l'autoporto di San Didero e tutto quello che è successo per ripartire, insomma, se ce n'è bisogno, ma lì le mobilitazioni sono fortunatamente molto stabili e continue, e comunque ripartire e fare pressioni per impedire nuovi scempi in tutta la valle. E quindi questo fine settimana in Val di Susa, e su notav.info, insomma, c'è il programma completo e indicazioni dove, su come raggiungere.
Sì, abbiamo anche una notizia rapida che appunto non è un appuntamento della radio, però la notizia che è stata aperta la cassa di solidarietà per Adil, il compagno del Sicobas che è stato messo sotto e ucciso da un camion durante un picchetto davanti a un magazzino che si occupa della logistica della Lidl a Novara. E sarebbe abbastanza lungo leggere l'IBAN e il contatto, cioè il codice della PostePay che si possono utilizzare per versare i propri finanziamenti, il proprio appoggio alla famiglia di Adil, però rimandiamo alla pagina Facebook del Sicobas, dove appunto ci sono i canali da utilizzare per aiutare la famiglia di Adil.
Eh sì, poi quello della logistica è un caso emblematico, migliaia e migliaia di lavoratori in tutto il paese che per tutta la pandemia hanno assicurato il rifornimento dei supermercati di merci e servizi su tutto il territorio nazionale e che insomma hanno prestato la loro opera, hanno lavorato nelle condizioni socio-sanitarie che tutti abbiamo visto in questo anno e mezzo. Grazie a loro il paese non si è fermato e loro hanno, tra le persone che hanno pagato di più dal punto di vista anche dei contagi e della mortalità, e insomma adesso con la ripaventata ripresa del paese questi lavoratori vengono umiliati, non gli si riconosce nemmeno il minimo minimo di dignità e di stipendio per far sì che insomma il proprio lavoro sia qualcosa di decente, non brutalità allo stato puro come è invece negli magazzini della logistica, specie per le persone immigrate. E questo poi è il secondo episodio ancora più grave, perché insomma la settimana prima c'era stato un bel pestaggio a Piacenza e adesso questo investimento con la tragica morte, ed è evidente che i padroncini, quelli più squallidi, hanno ancora più fame di profitti e non intendono sganciare una lira invece rispetto al grosso lavoro che è stato fatto in tutto quest'anno e mezzo da questa fascia di lavoratori che appunto non si sono mai fermati e hanno assicurato gli approvvigionamenti a supermercati e negozi di qualunque tipo che insomma erano essenziali, gli unici aperti, e va bene. E questo insomma quindi è ancora più importante sostenere queste lotte e questi lavoratori che insomma danno tutto e stanno insomma cercando di cambiare un comparto che dove insomma le condizioni di vita e di lavoro sono pesantissime, quello della logistica.
E con questo per la trasmissione di Impatto di oggi è tutto, rimandiamo alle prossime settimane, anche se non siamo sicurissimi di quando riusciremo a trasmettere, stiamo andando verso la pausa estiva, ancora un paio di trasmissioni comunque dovrebbero esserci da qui a metà luglio, restate sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa di Roma e quindi vi salutiamo, un saluto a tutti e a tutte, un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.